tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognino.
Buongiorno e buona Pasqua da Gael Curtens.
E da Luisa Nitti, bentrovati a Tempo dello Spirito. Di fronte al sepolcro vuoto, le discepole e i discepoli di Gesù credono. Il loro cuore inizia a battere per la prima volta di fronte a quel sepolcro, spiega il pastore riformato Daniele Campoli nella meditazione che ascolteremo oggi.
In questa domenica di Pasqua ricordiamo che 78 anni fa, il 9 aprile del 1945, il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer veniva ucciso nel campo di concentramento nazista di Flossenbürg. Ne parliamo oggi con il professor Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Sono diverse le reazioni delle discepole e dei discepoli di Gesù di fronte alla sua tomba vuota, ma sono accomunate da un fatto che sembra paradossale. Quell'assenza mette i loro cuori in movimento. I discepoli vedono e credono.
Il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, commenta questa mattina il brano tratto dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 20. Legge il testo Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avvicinarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. E vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli, dunque, se ne tornarono a casa.
Cari amici e cari amiche in ascolto, buona Pasqua a tutti e a tutte voi, anzi, buona vita a tutti voi, perché se c'è una parola che possa riassumere il significato di Pasqua è proprio la parola vita. Ai seguaci di Cristo Gesù è promessa vita, vita, vita nuova, piena, abbondante, redenta, risorta, esuberante, vita, perché la Pasqua che oggi celebriamo proclama che lo scopo della vita non è morire. Lo scopo ultimo, ma anche quotidiano, del nostro vivere non è il degrado, l'annichilimento, ma è la vita e la gioia del vivere. Nella nostra esistenza, come a Maria Maddalena, Gesù ci rivolge la sua parola, ci chiama per nome e siamo chiamati da Cristo a vivere il trionfo eterno sulla morte. A Pasqua riecheggia ancora oggi per te e per me il richiamo di Dio al suo progetto che continua, vita da Dio per te. La cosa migliore che la Chiesa può fare, quindi, è celebrare proprio la Pasqua. E festeggiare la Pasqua significa festeggiare il meglio del buono, del vero, del bello. Le ultime parole di Gesù sulla croce furono: «Tutto è compiuto». Quando i soldati andarono per spezzargli le gambe, videro che Gesù era già morto. Uno gli forò il costato con una lancia e venne fuori sangue e acqua. Questo rivela la rottura della aorta. Gesù morì per una rottura del cuore che mise fine al dono di sé. Nel mattino di Pasqua, la grande scoperta delle donne fu che quel sacrificio non arrestò la missione di Gesù. Dal suo cuore spezzato emerse un nuovo cuore risorto, un cuore solidissimo e inarrestabile. Dal Cristo risorto nacque così la sua Chiesa, fatta di cuori pasquali palpitanti. A Pasqua, quel tutto è compiuto si trasforma in ora inizia tutto. E quel tutto della vita inizia con il battito di un cuore nuovo, di un cuore risorto, ritornato a vivere di vita nuova, che il Cristo risorto dona a chi crede in Lui. Il discepolo amato vide le fasce messe nella tomba e credette. In quell'istante il suo cuore pasquale iniziò a battere. Maria Maddalena si sentì chiamata dal suo maestro e credette nel risorto. Subito il suo cuore pasquale iniziò a battere. E quando Gesù parlava con i due discepoli lungo la strada di Emmaus, gli stava praticando, possiamo dire, un massaggio cardiaco. Diranno poi i discepoli: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ma solo dopo che Gesù benedisse e spezzò il pane, i discepoli lo riconobbero ed ebbero fede, grazie a quell'impulso che avviò il battito dei loro cuori pasquali. Celebrare la Pasqua significa fare battere a vita i nuovi cuori pasquali che Gesù riattiva nei credenti. La Pasqua è la fede nel cuore nuovo che Dio ci dona. Quando Dio ci visita, ci fa un trapianto del cuore e mette dentro di noi il suo cuore, e la nostra vita batte dei suoi battiti. Infatti, risorto lascia le bende sulla lettiga, il discepolo le vide e credette. Che segno è mai questo, tanto da portare la certezza della resurrezione? L'arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, disse a riguardo con un pizzico di ironia: Gesù, nel suo stile di vita, non si lasciava rifare il letto da nessuno, non aveva inservienti. E il discepolo riconobbe il suo stile di vita anche da risorto. Fu per lui la prova. Con lo stesso stile continuano i suoi risuscitati. E poi i credenti dai cuori pasquali sono come Gesù dei rotolatori di pietre. Il primo segno della risurrezione, notato dalla spaventata Maria Maddalena, fu che la pietra era stata rotolata via dall'ingresso della tomba. Ogni corpo, anche quello del risorto Gesù, necessitava di una via di uscita. I rotolatori di pietre danno alle persone via di uscita dalla tomba in cui si trovano. Rafforzati dal cuore pasquale, possiamo essere degli strumenti di liberazione da parte del Signore. Possiamo rotolare via la disperazione ai disperati e scoprire sentieri di speranza. Pasqua è l'invito a far battere la vita in noi. Dio che dona la vita dalla morte, vita dalla disperazione, vita dalla mancanza di senso. Se pensi di non vivere, lascia che te la doni Dio. Fatti dare il colpo che mette in moto il battito del cuore nuovo pasquale. Lasciati fare un massaggio cardiaco da Dio. Lui è il miglior primario del mondo. Affidiamoci a Lui. Auguro una buona Pasqua, un nuovo cuore battente a tutti e a tutte voi.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Me ha dado anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida, grazie alla vita che mi ha dato tanto, fu composta negli anni 60 questa canzone dalla cilena Violeta Parra, un brano molto celebre, un inno alla vita che trasmette grandi emozioni. La pienezza dell'esistenza, la gratitudine per le sue tante impreviste, grandi e minime sfumature.
Un inno alla vita che ci porta al prossimo tema in programma. Lo abbiamo anticipato in apertura. Il 9 aprile di 78 anni fa moriva il teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, ucciso dai nazisti nel campo di concentramento di Flossenbürg.
È stato una delle voci più potenti, più autorevoli della teologia protestante del Novecento. La sua scelta di prendere parte alla resistenza contro Hitler gli costò la prigionia fin dal 1943 e poi la vita due anni dopo. Il giorno di Pasqua del 1943 Bonhoeffer scriveva ai suoi genitori dal carcere berlinese di Tegel, dove era detenuto. Ecco un breve passaggio di quella lettera. Partiremo da quelle parole per dialogare questa mattina con il teologo Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Il Venerdì Santo e la Pasqua hanno questo di liberatorio, che il pensiero viene distolto dal destino personale, portato molto al di là, fino al senso ultimo della vita, della sofferenza, del corso degli eventi, e che ci è dato di concepire una grande speranza.
Buongiorno professor Fulvio Ferrario, grazie per essere con noi questa mattina a Tempo dello Spirito.
Buongiorno, buongiorno.
E dunque il 25 aprile 1943 era la domenica di Pasqua e il pastore Dietrich Bonhoeffer scriveva una lettera ai propri genitori dal carcere berlinese di Tegel. Ne abbiamo ascoltato un passaggio un momento fa. Bonhoeffer era stato arrestato per aver scelto di prendere parte alla resistenza contro il nazismo. Ma, professor Ferrario, in che modo era giunto Bonhoeffer a questa decisione che chiamava in gioco la responsabilità politica del cristiano?
È un lungo cammino che lo aveva portato nei primi mesi della guerra ad avvicinarsi attraverso il cognato Hans von Donani, ad avvicinarsi allo spionaggio militare tedesco, che era anche una centrale della congiura. All'inizio era anche uno strumento per tenere Bonhoeffer lontano dall'arruolamento nell'esercito, e poi è diventata una vera e propria collaborazione, consistente nel fatto che ufficialmente Bonhoeffer forniva notizie di interesse militare attraverso i suoi contatti con l'Inghilterra, ma in realtà attraverso quei contatti cercava di informare gli alleati dell'andamento della congiura.
Bonhoeffer proveniva da una forte tradizione luterana che era alle sue spalle. Che ruolo giocò quella tradizione nella sua scelta? In fondo è una tradizione che lo avrebbe forse potuto orientare verso il rispetto dell'autorità, il rispetto incondizionato dell'autorità, così come d'altronde avevano fatto altri cristiani in quella fase storica.
Sì, ma credo che anche il luteranesimo tedesco, che pure, come lei dice giustamente, ha una profonda tradizione di lealtà e di obbedienza nei confronti dell'autorità politica, non debba essere considerato un monolite. Bonhoeffer resta interno a quella tradizione, riflette a partire da quella tradizione, ma sviluppa intorno alla categoria della responsabilità, alla quale chi crede è chiamato da Cristo stesso, sviluppa una riflessione che lo porta nella difficile strada che poi egli percorrerà.
Dunque la responsabilità è certamente parola chiave per il pensiero di Bonhoeffer. Vorrei tornare un momento alla lettera che abbiamo ascoltato del 25 aprile 43, in cui lui parla di questa grande speranza. Di che cosa si tratta? Probabilmente la figura di Cristo e la sua croce, che conferiscono senso anche al corso degli eventi storici storici e alla sofferenza.
Sì, è una riflessione anche questa che lo accompagna fino alla fine, una speranza che non sempre riesce a strutturarsi in una visione completa degli eventi, insomma le cose sono andate diversamente da quanto Bonhoeffer sperava, ciò per cui egli ha pregato, cioè il successo dell'attentato e l'inizio di una fase nuova nella storia tedesca prima della fine della guerra non si è verificato, e in mezzo a queste delusioni il teologo e il credente hanno cercato di elaborare una forma di fedeltà alla promessa, mantenendo appunto la speranza. Tra gli ultimi testi che Bonhoeffer ci ha lasciato c'è una celeberrima poesia dedicata alla madre e alla sorella alla fine del 1944, quando già le cose erano largamente compromesse, potenze benigno, benevole, e anche lì appunto la speranza nelle tenebre delle galere della Gestapo, che erano ancora peggio del carcere militare da cui ci sono arrivate le lettere, risuona con molta forza, con una forza che non cessa di commuovere effettivamente.
E sappiamo che Bonhoeffer fu ucciso il 9 aprile del 45. La parola martirio viene accostata di solito alla sua figura, in modo a suo avviso giustificato?
Bonhoeffer stesso se lo chiede, lui dice, scrivendo ai familiari: mi chiedo se sia veramente la causa di Cristo quella per la quale do tante preoccupazioni a tutti voi, nel senso che appunto era una battaglia politica. Però poi prosegue dicendo: ma caccio questa domanda come una tentazione. Cioè Bonhoeffer ritiene di essere stato condotto nella strada che percorre dalla fede e quindi dalla fedeltà a Gesù. Dopodiché, come aveva già detto molti anni prima, con una preveggenza, come dire, fa venire un po' i brividi, nella situazione che egli ha vissuto non vi è la chiarezza del martire cristiano che va alla morte perché non si vuole inginocchiare davanti alla statua dell'imperatore, ad esempio. Lì è molto chiaro, no? È una questione di culto, di liturgia, un culto che si rende a Dio soltanto. Bonhoeffer percorre una strada estremamente ambigua, dove la strada delle scelte umane, dove ci si sporca le mani, dove la Bibbia non dà risposte univoche, a parte che non le dà mai, ma insomma risposte univoche meccaniche, dove appunto chiama alla decisione personale, e dunque per noi posteri si può rispondere senz'altro di sì, perché la parola martirio vuol dire testimonianza, ed è indubbio, siamo ancora qui 78 anni dopo la sua morte a parlare di Bonhoeffer, perché la sua testimonianza ha colpito in modo indelebile. Dal punto di vista della sua consapevolezza, è morto come un cristiano che ha cercato di percorrere il cammino dell'obbedienza. Credo che la parola martirio, diciamo, anche per la sobrietà con la quale Bonhoeffer normalmente si esprime, lui l'avrebbe evitata esplicitamente, diciamo, ma insomma ci muoviamo da quelle parti.
Gli scritti dal carcere raccolti nel volume Resistenza e Resa naturalmente non nascevano per la pubblicazione, però le chiedo, professor Ferrario, se sia possibile scorgere attraverso questi testi una maturazione, una trasformazione del pensiero teologico di Bonhoeffer mentre il teologo si confrontava con il momento più estremo della propria esistenza, della propria biografia.
Certo si può dire questo, che dopo, questo è sicuro, dopo un anno circa di carcerazione, precisamente si può anche datare con precisione, a partire dal 30 aprile del 1944, parte una serie di lettere dove il tema propriamente teologico, cioè il modo di pensare Dio, la croce di Cristo, il rapporto tra la fede e la storia, insomma temi classicamente teologici, vengono affrontati con un linguaggio completamente nuovo che certamente ha sorpreso anche Eberhard Bethge, l'amico della vita, che era anche il destinatario, il primo destinatario delle lettere. Quindi, diciamo, il 30 aprile del 1944 c'è una svolta nel pensiero di Bonhoeffer. Perché in quella data? una ragione esterna è molto chiara. A quel punto Bonhoeffer ha rinunciato alla speranza di essere scarcerato prima del colpo di Stato, per molte ragioni. I suoi stessi amici ritenevano che era più sicuro per lui rimanere in prigione, lui non era d'accordo, ma insomma questa era la situazione. E a quel punto, di fronte a un tempo che egli sa non essere più breve, cerca di trovare la concentrazione per una riflessione teologica fortemente innovativa.
Sono passati 78 anni dalla sua morte. A suo avviso ci sono alcune parole chiave della sua teologia che possano avere una loro attualità anche oggi?
La parola decisiva per Bonhoeffer è la parola Gesù Cristo. Dice, ma non è molto originale, cioè per ogni cristiano. In effetti, per ogni cristiano, Bonhoeffer non ha l'intenzione di essere originale a priori, per così dire, men che meno ha l'intenzione di essere un profeta. Non è uno di quelli che si mettono lì e dice oggi voglio dire una parola forte e profetica, non è il suo caso. Bonhoeffer vuole dire una parola cristiana, è solo che approfondendo il rapporto con questo Gesù scaturiscono molte parole, anzi in fondo muore Bonhoeffer prima di averle potute dire, non dico tutte, ma non si possono leggere i suoi scritti senza pensare ma cosa avrebbe ancora avuto da dirci se solo avesse potuto. E tutto questo sempre scavando nella persona di Gesù. È Gesù che viene prima di ogni discorso su Gesù, di ogni cristologia, come diciamo noi teologi addetti ai lavori, e in questo affaticarsi, ma anche gioire, soffrire, intorno a Gesù nasce l'originalità davvero senza fine che non cessa di mobilitare della sua teologia.
Grazie allora, il professor Fulvio Ferrario è stato con noi in questa mattina di Pasqua per ricordare la figura del teologo protestante Dietrich Bonhoeffer. Grazie ancora Fulvio Ferrario e buona domenica.
Grazie a voi altrettanto, buona Pasqua.
Vi segnaliamo che questa mattina è possibile seguire il culto evangelico di Pasqua in Eurovisione, trasmesso dalla Chiesa Evangelica Battista di Roma nel quartiere periferico di Centocelle, in diretta alle ore 10 su RSI La 1.
Come nasce questa chiesa? Nell'estate di 150 anni fa il pastore evangelico battista americano George Boardman Taylor arrivò in Italia per avviare un lavoro sociale e missionario. Dalla sua opera nacque l'Istituto Taylor, un orfanotrofio e casa di riposo gestito dalla Chiesa Battista d'Italia, appunto nel quartiere popolare di Centocelle, nella periferia di Roma.
A 100 anni dalla fondazione di quell'istituto, la RAI diffonde un culto evangelico di Pasqua ispirato al tema della fragilità e del dono. La celebrazione sarà presieduta dal pastore Andrea Aprile e vedrà la partecipazione di un coro gospel diretto da Emanuele Aprile. Inoltre ci saranno i bambini della scuola domenicale della Chiesa Battista di Centocelle.
Ripetiamo l'appuntamento televisivo questa mattina alle 10 su RSI La 1.
Prima di chiudere segnaliamo una conferenza, venerdì 14 aprile alle 20, presso il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, incontro su profughi evangelici dall'Italia e dalla Francia verso la Svizzera e la Germania. Interviene Paolo Tognina.
Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito e un ringraziamento anche al tecnico Igor Valli con noi oggi in studio.
Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona Pasqua!